Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Eccoci qua, ben trovati, 19.06 minuti primi, saluto Anna che simpaticamente abbiamo introdotto insieme questo appuntamento settimanale con Litigare fa bene, l'appuntamento dove grazie ai professionisti del Centro Psicopedagogico di Piacenza entriamo in questo tema così complesso legato ai conflitti, alla conflittualità, ai litigi e cercheremo ad ogni puntata di dedicarci a un ambito particolare. Allora, quest'oggi l'ambito è davvero molto interessante perché riguarda il modo in cui educhiamo i nostri figli. I figli si fanno in due e quindi è importante che ci sia la collaborazione di entrambi i genitori e insomma a questo riguardo cercheremo di capire quanto è importante che i genitori facciano fra di loro un gioco di squadra proprio per crescere i nostri figli attraverso dei valori che siano coerenti e condivisi sia da mamma che da papà. Tutto questo lo faremo insieme al dottor Massimo Lussignoli, che è già in linea con noi. Buonasera, dottor Lussignoli.
Buonasera a voi, i vostri radioascoltatori.
Grazie mille.
Eccoci.
Allora, eccoci, io la introduco brevemente. Lei è un pedagogista, ma è anche un formatore e un counselor. Lavora da 15 anni nella scuola primaria e secondaria in progetti di formazione alla gestione positiva del conflitto. Poi vedo esperto in educazione alla salute, educazione alla sessualità e poi mi sembra che è importante anche proprio la sua ambito professionale, anche la formazione, cioè incontri con i genitori sulle tematiche educative, oltre a svolgere anche consulenze pedagogiche. Allora, che cosa c'è da insegnare ai genitori in ambito educativo? Però io un po' l'introduzione l'ho già fatta, no? Cercare di capire quanto è importante che i genitori abbiano una coesione genitoriale. Cosa vuol dire? Perché è così importante?
Ma sì, io penso che i genitori sappiano bene che è fondamentale che ci sia un gioco di squadra fra di loro. Come lei diceva prima, i figli si fanno in due e quindi è chiaro che si crescono in entrambi i partner, li crescono. Chiaramente ci sono ruoli diversi, quanto essere una madre o quanto essere un padre, però questi due ruoli vanno a integrarsi. Allora cosa intendiamo per coesione? Trovare una strategia comune rispetto alla gestione dell'educazione. L'educazione che è chiaramente dei figli un obiettivo a lungo termine, detta un po' male. Dobbiamo educare i nostri figli in modo che a un certo punto se ne vadano da casa, perché altrimenti rispetto agli obiettivi di autonomia e di crescita probabilmente c'è qualcosa che non gira per il verso giusto se ci ritroviamo in casa fino a 40 o 45 anni. E quindi diciamo così, è una strategia anche che va trovata insieme proprio anche per evitare l'equivoco che alla guida ci siano i figli, alla guida della loro educazione ci siano loro. È chiaro che loro hanno una dimensione di protagonismo nella loro educazione, però la guida e la regia è dei genitori. Prendiamo l'immagine degli argini del fiume e del fiume che li segue. Ecco, gli argini sono proprio dati dai genitori, devono essere degli argini solidi, altrimenti come quando il fiume straripa si disperde e quindi anche l'energia dei nostri figli si disperde, però dopo non sanno gestire le situazioni che a volte noi gli consegniamo in termini di scelta, loro non sanno come muoversi, perché i riferimenti siamo noi, vogliono che lo siamo.
Allora, devo dire che questi aspetti sono emersi anche nelle puntate precedenti, però lei, insomma, nell'introduzione ci ha detto l'importante è che ci sia questa coesione tra i due genitori. Nella sua esperienza di consulente, che cosa ci può dire rispetto a questo? Cioè, nella realtà che lei vede tutti i giorni, in genere i genitori riescono ad essere coesi oppure, non so, le faccio questa domanda, magari viene delegata l'educazione principalmente a uno dei due genitori e magari l'altro ha un ruolo marginale, oppure c'è una lotta su quelli che sono i valori da trasmettere?
Sì, diciamo che chiaramente papà e mamma vengono a loro volta da due famiglie diverse, quindi si portano appresso la loro storia educativa, quindi è chiaro che poi quando si trovano a gestire la loro genitorialità devono anche fare i conti con l'educazione che hanno ricevuto e questo quindi col partner può portare anche a degli scontri, a dei conflitti. Però, come dire, c'è un vecchio proverbio che diceva: l'amore non è bello se non è litigarello. È chiaro che la coppia genitoriale vive dei litigi, vive dei conflitti su come impostare l'educazione dei figli, ed è molto importante che venga dato spazio a questa divergenza all'interno della coppia genitoriale.
Ah, quindi, salvo, dica.
Sì, salvo che poi è necessario giungere a delle scelte. È chiaro che non basta che papà e mamma si dicono come la penso su questo aspetto, su quell'altro aspetto, sulle regole della sistemazione della camera, piuttosto che sull'ora di andare a letto. Dopo bisogna scegliere. E entrano in gioco vari fattori, insomma.
Quindi è la scelta finale che deve essere condivisa. Cioè, lei sta dicendo, se mamma e papà hanno punti di vista diversi, che ne so, sul coprifuoco per il sabato sera, cioè l'ora alla quale bisogna tornare a casa, cioè i nostri figli possono assistere a questa discussione interna tra mamma e papà, però l'importante, e quindi che sentano anche due punti di vista molto diversi, però poi l'importante è che i genitori trovino un accordo su quale limite venga rispettato, ho capito bene?
Sì, diciamo, adesso non vorrei formalizzarmi, però insomma, che debbano assistere i figli non è strettamente necessario, nel senso che il genitore deve anche uscire da quell'equivoco che deve avere subito le risposte. Un figlio può fare una richiesta e un genitore dire:
ci penso.
Ho capito, mi sembra chiara la tua richiesta, ne parlo con mamma, ne parlo con papà e ti facciamo sapere. Ecco, sempre quel rimando ad un noi, anche rispetto alle regole. Che senso ha dire: ti ha detto papà di fare così, ti ha detto mamma che devi, come dire, rimandiamo a, ti ricordo che papà e mamma ti hanno detto che la regola rispetto, che ne so, andare a dormire sono le 9, adesso ne prendo una fra le tante, certo. Rimandare sempre ad un noi, quindi ai genitori, che per certi versi può anche evitare il fatto che poi il figlio se la prenda direttamente con te, insomma, perché
certo.
Non è un braccio di ferro fra il singolo genitore, il figlio, la figlia, ma il genitore rimanda ad una scelta presa tra i genitori, con l'altro partner, e questo da un certo punto di vista aiuta anche nella comunicazione.
Ho capito. Questo è molto interessante, perché le dico la verità, nella mia piccola esperienza anche di condivisione con amici, capita, no, che magari un genitore è un po' più morbido, poi magari si crea una complicità tra un genitore e il figlio, magari contro la mamma o contro il papà perché è più severo, e a volte questo equilibrio che lei ha ben descritto, cioè questo accordo nell'ultimo step è fatto da entrambi i genitori, a volte questa cosa viene proprio saltata, perché c'è, come dire, questo gioco di relazioni dove non si capisce bene chi è in accordo con chi. Non so se mi sono spiegata.
Certo, sì. Ecco. Teniamo l'immagine del fiume. Gli argini sono due, i genitori sono due. È chiaro che se viene meno un argine, comunque il fiume straripa. Non è che debbano venire meno entrambi gli argini. Come dire, noi creiamo uno spazio nel quale il figlio si inserisce, il bambino si inserisce benissimo e a quel punto non capisce qual è, a chi deve dare retta, e quindi insomma…
È un gioco pericoloso, ci sta dicendo, no?
Magari... È un gioco pericoloso, sì, nella misura in cui riteniamo, non abbiamo forse chiaro qual è l'obiettivo dell'educare. Cioè, nel senso, se riteniamo che l'educare sia semplicemente evitare che mio figlio, che ne so, diventi un delinquente o peggio abbia delle malattie, che ne so, invento psichiche o altro, è un conto. Se invece diamo un valore molto più ampio all'educare, cioè crescere un figlio perché diventi autonomo e sappia affrontare la vita, è chiaro che devo dotarlo di strumenti ben più articolati, insomma.
Certo.
E dopo chiaramente non finirà per certe strade o su certi percorsi pericolosi, però insomma, educare
È importante.
Un respiro molto, molto, molto più ampio.
E quindi un genitore deve avere l'umiltà di capire che deve riconoscere anche l'altro genitore se vuole essere un bravo educatore. Cioè non può prendersene il carico uno solo. Bisogna essere in due ad educare i nostri figli. Questo, insomma, sì, ci sta dicendo. I due argini è un'immagine perfetta. Uno non è sufficiente.
Assolutamente non bisogna far perdere la faccia all'altro genitore. E poi nel confronto tenersi in gioco entrambi, insomma, tener conto del punto di vista dell'altro, ovviamente, e poi giungere a delle scelte. Poi ecco, le scelte non sono ispirate dal momento, da chissà cosa, le scelte si basano anche su alcune informazioni, cioè il nostro centro ormai da anni organizza conferenze serali che chiamiamo scuola genitori, dove cerchiamo di comunicare alcune informazioni che noi chiamiamo basilari educativi, cioè ad esempio le ore di sonno, se un bambino ha bisogno di dormire 12 ore, deve dormirne 12, non di meno, un adolescente comunque ha bisogno di 8 ore di sonno, anche se ha tutte le energie di questo mondo, se il giorno dopo deve andare a scuola e quindi rimanere concentrato. Ma come dire, i genitori non sono in balia poi dei loro sentimenti o di quello che gli viene in mente in quel momento in cui decidono. Ci possono reperire delle informazioni che ci arrivano dalle scienze sociali, noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte con le scuole genitori oppure anche con le consulenze in studio, dipende anche dalle situazioni, consulenze pedagogiche possono essere anche di medio-breve periodo, però ecco, sono fondamentali per aiutare poi i genitori a fare le loro scelte, ed essere coesi su quello.
Va bene. Allora, il tempo tiranno, dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Voglio invitare i nostri radioascoltatori a scriverci se avete dei dubbi, dei quesiti proprio su queste questioni così importanti per la crescita dei nostri figli. Quindi vi ricordiamo il numero 348-514-0444. Pubblicità, una canzone e poi di nuovo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Il simbolo della pace te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari sia meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. Metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso. Oi, oi, come ti arrabbi se il filo non ti va bene per fare delle collanine. Ma mi è venuta un'idea, potrei provare adesso io a infilarmi dentro a tutte le perline. Gli anni 70 avrei lasciato tutto per seguire un corso di campana tibetana con il mio cane e l'amaca, dormendo sospeso a due stelle nel cielo. Ma qui trovami un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto, no, né con la destra ma nemmeno col PC. Che bestia, che bestia. Scusami se parlo male, lo sai che io non sono fine, ma parlo come mi viene, libero da ogni chiave, via i lucchetti e le catene. Sì, come in India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Stasera dormi da sola, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. No, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso, ta, ta.
Oh, ritorniamo in diretta, anzi no, eravamo anche prima in diretta, insomma, rientriamo dopo la canzone di Samuele Bersani perché siamo ancora in linea con il dottor Massimo Lussignoli e parliamo ancora di coesione genitoriale. Allora, dottor Lussignoli, lei tiene proprio delle serate educative dove insegna i genitori ad essere coesi tra di loro, insegna ai genitori a fare gioco di squadra tra di loro per educare i nostri figli. Ci dà qualche strategia? Come si fa a essere coesi?
Allora, sì, innanzitutto la coesione, diciamo, muove dal fatto di costruire una giusta distanza educativa con i figli. Cioè, i genitori sono genitori, hanno un ruolo e i figli sono figli. Questi due livelli non vanno confusi, una sana coesione genitoriale tiene distinte le questioni, quindi anche nell'esempio che faceva nell'intervento di prima, come dire, l'alleanza con un figlio è sempre rischiosa a discapito dell'altro genitore, far perdere la faccia all'altro genitore di fronte ai figli è un gioco al massacro per i genitori stessi, per entrambi, perché chiaramente non aiutano poi i figli a crescere.
Quindi è un danno anche per i ragazzi stessi vedere uno dei propri genitori svalorizzato dall'altro, no?
Sì, anche perché comunque per il figlio c'è comunque un'ambivalenza soggiacente, perché il genitore può anche squalificare l'altro, però il figlio vuol bene a
tutti
entrambi.
E due, certo.
Quindi a un certo punto si trova veramente un po' in stallo, come dire, il papà mi squalifica la mamma, ma io voglio bene sia al papà e non mi dispiace andargli contro, ma voglio bene allo stesso tempo alla mamma,
certo.
E mi dispiace vederla squalificata dal papà, per fare un esempio. E quindi metto i figli in una situazione assolutamente non auspicabile. Quindi una giusta distanza, i ruoli ci sono, purtroppo siamo in un contesto culturale che vorrebbe mettere tutti sullo stesso piano, ma non è così, in particolar modo in educazione. E quindi i genitori lavorano su evitare, grazie alla loro coesione, anche degli eccessi di vicinanza, che ne so, eccessi di vicinanza come il bacio sulla bocca dopo i 5 anni,
certo.
Che proprio ha quella nota amorosa, oppure vezzeggiativi, amore mio,
sì.
Quando i figli sono adolescenti e sicuramente il loro amore non sei tu,
certo.
Ma sono altri. Cioè, come dire, sono delle vicinanze che i figli assolutamente non servono,
certo.
e vanno evitate. Dopodiché la coesione si struttura anche organizzando i tempi della quotidianità, dando delle regole, giostrando nella maniera adeguata le eccezioni alle regole, perché anche questo è un aspetto molto importante, perché i genitori potrebbero essere d'accordo sulle regole, poi ognuno gestire le eccezioni a modo loro. Però, come dire, le eccezioni continue, che non sono date per motivazioni oggettive esterne, è chiaro che non aiutano, annacquano la regola fino a farla sparire. Se ogni volta che, ad esempio, la regola, un'ora di schermi a giorno e non di più, se ogni volta perché sei stanco piuttosto che perché hai fatto i compiti bene, allora per premio ti faccio vedere più schermi, più TV, allora è chiaro che diventa, oltre ad inserire un tema premio punizione, ti premio che hai fatto una cosa e vado a infrangere, diciamo così, una regola che cercavo di tenere, se io continuo a aumentare le eccezioni chiaramente viene meno la regola, viene meno anche la coesione che era che si cercava di stare all'inizio.
Quindi poche eccezioni, insomma, qualche eccezione ci può stare, ma poche, ho capito bene?
Assolutamente poche e dettate da condizioni assolutamente oggettive, poco legate al nostro umore di quel momento, perché magari vengo a casa, sono poco stanco dal lavoro e allora
mollo
di buon umore, ma sì, dai, guarda un po' di più. È chiaro che qua non c'è tenuta, c'è tenuta, viene meno la coesione, viene meno la regola, e quindi a quel punto anche la regola non fa il suo lavoro.
Insomma,
il bambino in particolar modo non capisce.
Insomma, dottor Lussignoli, è faticoso fare i genitori bene, eh? Richiede, come dire, una certa vigilanza.
culturalmente non siamo molto aiutati, anche se comunque per...
Perché non siamo aiutati culturalmente?
Ma perché, diciamo così, senza essere troppo lunghi, però 50 anni fa lo strappo culturale che è stato dato alla famiglia del padre padrone, della la famiglia autoritaria, si è dovuto renderlo così forte che siamo finiti nella famiglia
che è all'opposto,
chiamata permissiva, oggi viene chiamata la famiglia affettiva,
certo.
Cioè la famiglia che ha un eccesso di vicinanza e di disponibilità nei confronti dei figli e gioca tante delle sue carte nel qui ed ora, nell'oggi, nella gestione delle contingenze, del momento, perdendo di vista la progettualità. Ecco, cioè, i figli sono un progetto, un progetto intorno ai 20-25 anni, insomma, non oltre.
E quindi,
però ecco, va giocato e va giocato bene, ecco.
Va giocato bene. No, interessante, vorrei ribadire un concetto che lei ha detto nel primissimo intervento, che insomma il progetto dovrebbe essere quello di far sì che i nostri figli a un certo punto se ne vadano di casa, quindi l'autonomia, non ti amerò per sempre perché sei il mio cucciolo, certo ti vorrò sempre bene, ma a un certo punto vai, la tua strada è quella, e lì siamo dei bravi genitori, quando abbiamo questa visione, no?
Che ahimè non sempre semplice, basta pensare al tema dei giovani adulti, insomma, come dire, ad esempio se c'è un'età che viene sdoganata da quasi ogni regola è quella dei 20 anni in poi, una volta che un figlio ha un buon lavoro, si comporta bene, quasi non gli diamo nessuna regola, se invece anche quello è uno spazio in cui tenere le regole.
Interessante.
Chiaramente negoziarle, però
anche il figlio perfetto ha bisogno di regole, quindi
il figlio perfetto è una condanna che non auguro a nessuno. Il bravo, ragazzo, la brava bambina, il bravo non lo auguro a nessuno,
perché?
Proprio perché sono figli che crescono un po', rischiano di crescere un po' succubi dell'aspettativa dei genitori.
Insomma,
sono figli che si sono molto adattati. Il bambino ce l'ha proprio per dato evolutivo, per dato di età, si adatta all'adulto. Per un adolescente che continua ad adattarsi alle richieste dei suoi genitori,
qualcosa non va. Sta rinunciando a delle
Non sta cercando la sua strada, diciamo così.
Allora, cari genitori che siete all'ascolto, che avete un figlio che vi fa rizzare i capelli in testa, potete quasi considerarvi fortunati rispetto ai figli perfetti. Mi sembra di dire una bestemmia, però lo sta dicendo lei, eh? Lo sta dicendo lei.
Teniamo quasi, però sì, quasi fortunati. Un figlio che ti dà da fare, un figlio che litiga, insomma, un figlio che discute col genitore, un adolescente sta facendo il suo lavoro,
Del
resto l'adolescenza è proprio l'età in cui uno cerca di capire chi è. Il genitore deve favorire questa situazione, anche lì in coesione, dopo magari con un ruolo in adolescenza più del padre rispetto alla madre, però assolutamente coesi su questo aspetto.
Va bene. Devo interromperla, caro dottor Lussignoli. Pubblicità, informazione e poi torniamo insieme. A tra poco.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Love me do.
insieme, sono le 19.40, 19.41 per essere precisi. Siamo in linea con il dottor Massimo Lussignoli del Centro Psicopedagogico di Piacenza e con lui parliamo di coesione genitoriale. Forse non è proprio questa l'espressione, c'è un altro modo per definire l'alleanza tra genitori in ambito educativo, dottor Lussignoli?
Un'altra espressione può essere quella più sportiva, il gioco di squadra, insomma,
certo.
Perché l'obiettivo è proprio comune, per cui con ruoli diversi bisogna capire come mettersi in gioco, chiaramente nel rispetto delle reciproche originalità, nel senso non vuol dire fare allo stesso modo, però darsi alcuni riferimenti, alcuni obiettivi tratti anche appunto da alcune informazioni che le scienze sociali ci consegnano in modo chiaro. E quindi questo vale un po' in tutte le situazioni, insomma.
Senta, dottor Lussignoli, a proposito di gioco di squadra tra genitori, parliamo insomma della situazione più difficile nella quale fare squadra. Oggi lo sappiamo, c'è una grande crisi della famiglia che ci dice che spesso le coppie si separano e quindi in due case diverse, magari con una forte conflittualità, come si fa a fare gioco di squadra? Se il bambino dice ma io a casa del papà questo lo posso fare perché qui no, ma io a casa del papà o della mamma viceversa lo posso fare e qui no, come si fa? Cioè un genitore rispetto a questa risposta che arriva dal proprio figlio, come si deve comportare?
Allora, è chiaro che le situazioni di separazione sono situazioni molto particolari. Lei prima citava il fatto situazioni magari di separazioni con elevata conflittualità. Non tutte le separazioni vivono questa condizione. È chiaro che laddove il conflitto è molto molto elevato per i genitori, separare la coppia genitoriale dalla ex coppia d'amore è molto difficile. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che bisogna farsi aiutare. Sono servizi di mediazione o psicologi o pedagogisti che possono aiutare i genitori a separare i due aspetti,
certo.
La gestione della genitorialità rispetto alla gestione invece della conflittualità dell'ex coppia d'amore, insomma. Questo, diciamo così, è un aspetto molto importante, perché poi è chiaro che alcune regole i genitori le devono condividere. Magari non sarà lo stesso quantitativo, insomma, di regole che magari si condividevano o meno quando si conviveva insieme, però sicuramente alcuni capisaldi vanno tenuti. Come li raggiungi, non si tratta di entrare nel merito di quell'aspetto, che ne so. Teniamo la regola che si lavi i denti prima di andare a dormire, ad esempio,
certo.
Però, cioè, come dire, dopo ognuno
a modo suo in base ai problemi,
questa cosa, esatto, a modo suo, insomma.
Certo.
Poi certo, quando il figlio ti mette in quella scomoda situazione in cui, che ne so, il papà o la mamma me li lava meglio, piuttosto che di là faccio, di là non faccio, è buona cosa stare attenti a non cadere
in questa
sorta di trappola di alleanza, insomma, con il figlio.
Guardi, la interrompo un secondo, perché a questo riguardo è arrivata proprio una domanda, gliela leggo subito. Buonasera, vorrei chiedere al dottore come favorire la coesione tra genitori quando si è separati e dare il messaggio al figlio che si è uniti per la sua educazione, cercando di capire anche se prova ad approfittare della situazione e a manipolarci.
Esatto, è un po' proprio il tema su cui stavamo andando. Diciamo che il figlio cerca spazi, forse in particolar modo l'adolescente, ma perché l'adolescente è un opportunista per definizione, non perché è figlio di separati, per cui potrebbe anche trovare genitori non separati ma poco coesi che gli permettono di infilarsi per ottenere quello che lui vuole, e viceversa invece potrebbe trovare genitori molto coesi ma separati. E allora, come dire, il rimando è sempre a questo noi. Come dire, Allora, ascolta, con tuo papà abbiamo deciso che ne so, rispetto alla richiesta che ci hai fatto di andare in campeggio, abbiamo scelto questa cosa, rimandare quel noi. È chiaro che l'adolescente in particolar modo tenterà ogni opportunismo di questo mondo, però, come dire, attenti a non dare una lettura legata alla situazione di separazione, perché l'adolescente fa così,
lo farebbe.
Proprio per definizione.
È un istinto, insomma.
Tendenzialmente, certo. Dopo ci sono i bravi ragazzi che dicevamo prima, che magari si adattano e bisogna fare un altro lavoro. Però ecco, fa proprio parte dell'indole.
Vabbè.
Oppure anche il bambino che ti fa l'osservazione, gli si può dire... capisco, io magari sto più attenta a questa cosa o sto più attento a quest'altra cosa, però col tuo papà siamo d'accordo, torniamo al famoso lavare i denti, siamo d'accordo che è importante che prima di andare a dormire tu ti lavi i denti, ma ti leghi un po' all'obiettivo, richiami all'obiettivo che è stato condiviso con l'altro genitore, e allora è quel rimando di quel noi in qualche modo dà, diciamo, il segnale che comunque c'è un asse fra i genitori che si sentono su quello.
Certo. Allora, questo è molto interessante, perché lei in qualche modo ci sta dicendo che noi genitori dobbiamo fare proprio questo sforzo, no? Di essere noi per primi a percepirci come noi, e se il noi non c'è, cercare di costruirlo dove si può, insomma, no? Sentire che la forza, la nostra forza educativa è legata al fatto che siamo in due e non che ci facciamo, insomma, la guerra per nostre cose personali.
È arrivata tra... costruirlo e dirlo, ecco
direi, e dirlo.
Sembra banale, ma richiamare l'altro genitore proprio verbalizzandolo è molto molto importante, perché fa presentificare subito al figlio che non ha davanti un genitore, ma ce li ha davanti tutti
due,
anche se l'altro è assente.
Certo, è molto interessante. È arrivata un'altra domanda, dottore, cioè cosa può fare un genitore quando scopre che l'altro lo ha svalorizzato di fronte al figlio? È una domandona.
È una domandona, sì. Bisognerebbe entrare proprio nel merito anche nelle consulenze. È chiaro che la prima mossa è parlare col partner, col compagno, col marito, con la moglie.
O perché, ex marito.
Come dire, fare come prima mossa un approfondimento con il figlio ha già un po' quel sapore di...
Crea un'alleanza con te.
Di alleanza che non aiuta, diciamo così, la situazione. E parlare con l'altro, parlare con chiaramente non di fronte ai figli, altrimenti sicuramente ci consegniamo all'esplosione di ogni carica esplosiva soggiacente di rabbia o di altre cose. Parlarne con l'altro in maniera franca, ma anche possibilmente pacata. Qui entra un po' in gioco anche il tema di come gestiamo la comunicazione conflittuale con un partner, che è un aspetto da imparare, molto importante, e approfondire, insomma. I figli poi hanno bisogno di vedere che i genitori si sono chiariti. Dopo dipende anche da cosa è successo, però ecco, grandi spiegazioni magari non ne servono, poi chiaramente bisogna entrare nello specifico dell'episodio per poter dire qualcosa di più.
Certo.
Però sicuramente,
diciamo,
la prima mossa
è parlare con l'altro.
Parlare con l'altro e creare le condizioni, tra virgolette, pacate, perché questo dialogo possa avere un tempo adeguato per trovare spazio, insomma.
Va bene, quindi insomma non c'è niente da fare, bisogna giocarsela tra genitori, quindi
sì.
È lì
sì.
La responsabilità, va bene.
Sì.
Grazie, grazie dottor Lusignoli. Io la devo salutare, ma ci sentiamo martedì prossimo per vedere altri aspetti. D'accordo.
Grazie. Un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Grazie mille, buona serata a lei e buona serata a voi radioascoltatori per averci seguito anche questa sera. Noi ci sentiamo martedì prossimo con Litigare fa bene. Pubblicità e poi la programmazione di Radio Dolomiti. A presto, ciao.